Sta per arrivare il polverone magico! Consigli per mamme e papà con storie vecchie e nuove. È un programma a cura di Associazione Culturale Yucali. Al microfono Maga Rossina e Maga Zebrina. Sigla! Bentornati al polverone magico, consigli per mamme e papà con storie vecchie e nuove. E ai microfoni di Radio Città Fujiko 103.1 è Maga Rossina che vi parla.
E ci sono anch'io, Maga Zebrina, qui a tenervi compagnia come ogni sabato dalle ore 10.30 circa alle ore 11 con storie e libri di letteratura per l'infanzia. Ogni puntata la potete poi riascoltare o, se ve la siete persa, la potete ascoltare sul sito dell'Associazione Culturale Yucali che cura questa trasmissione. Il sito è www.yucali.it. Andate sul polverone magico e da lì cercate Ascolta il polverone magico.
E poi, se andate nel footer, ovvero nella parte bassa del sito yucali.it, trovate anche l'anticipazione dei temi della nostra trasmissione. E ora andiamo direttamente ad Amsterdam.
Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent, les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des bergements.
E oggi vi proponiamo una puntata dedicata a un romanzo davvero profondo, adatto ai ragazzi delle medie e delle superiori e consigliato anche agli adulti. Si tratta de La Porta di Anne, scritto da Guja Risari, edito dalla Mondadori. Un romanzo che nasce ispirato da un testo importante, ovvero il diario di Anne Frank. Un romanzo che va a colmare i vuoti di quel diario rispetto alle vite, ai pensieri e ai desideri degli altri abitanti della soffitta in cui Anne è stata rinchiusa poi fino alla cattura. Un romanzo che inizia con un personaggio non menzionato nel diario, ovvero il sottufficiale austriaco Karl Josef Silberbauer, che eseguì l'arresto e poi procedette alla deportazione della famiglia Frank, come dei Van Pels e di Fritz Pöffel. Invece coloro che avevano nascosto le due famiglie nell'alloggio segreto, Kugler e Kleinen, vennero invece inviati in un campo olandese da cui uscirono poi a guerra finita.
E prima di lasciarvi alla lettura di questo sorprendente incipit del romanzo di Risari, vorremmo dirvi due parole sull'autrice che più tardi avremo il piacere di sentire al telefono. Guja Risari è milanese, anche se ha vissuto molto in Francia, Spagna e Stati Uniti. È laureata in filosofia morale, traduttrice e ha compiuto numerose ricerche, tra l'altro in sociocritica e letteratura orale. Ha scritto saggi, romanzi, racconti e moltissimi testi di letteratura per l'infanzia. Collabora anche con una web radio, Radio Magica, dedicata proprio ai bambini. Per brevità diremo solo che Il viaggio di Lea, pubblicato da EL e Einaudi Ragazzi, è finalista Premio Strega Ragazze Ragazzi nel 2017 nella sezione più 11 anni, e che il nostro libro di oggi, La Porta di Anne, è finalista al primo al premio Letteratura Ragazzi di 100 del 2017. È il momento di ascoltare un estratto del primo capitolo di questo romanzo intitolato L'alba di Karl.
La notte era stata calma e silenziosa. Per una volta nessun aereo aveva sorvolato i cieli striati di Amsterdam. Immerso nei sogni, Karl Josef Silberbauer pensava di essere tornato indietro nel tempo. Era una domenica mattina di 10 anni prima, la guerra ancora lontana. Sognava Vienna, i viali alberati, le piazze barocche, le facce ridenti dei bambini che giocavano per strada. Lo sferragliare del vecchio tram che correva sui binari dondolando. A lui piaceva prendere il tram. Era il suo viaggio nell'universo umano. Più durava il tragitto, più aveva tempo per osservare i visi dei passeggeri. Come portavano i capelli, che vestiti indossavano. Ogni indizio era rivelatore della loro personalità. Lui compilava lunghe liste senza tralasciare nessun dettaglio. Le scarpe erano alla moda oppure antiquate, lucide o polverose, il soprabito era di seconda mano oppure nuovo e il collo di pelliccia era gatto o vero cincilla. Quella donna era truccata o aveva le labbra naturalmente rosse e il signore distinto all'angolo era davvero qualcuno che contava o un semplice vanitoso? Gliel'aveva insegnato suo padre a osservare. E non si trattava affatto di un gioco ozioso. Era l'occupazione principale di un bravo poliziotto. Dopotutto, la verità non è che una semplice deduzione a partire da una serie infinita di dettagli. Un lavoro matematico di precisione. Sommi gli addendi e hai il risultato.
Un rombo di motore lo svegliò all'alba, probabilmente un convoglio di soldati, insieme a borbottii dei diesel. Karl Josef Siebelbauer udì lo sferagliare dei fucili e dei mitragliatori, i corpi che cozzavano contro il fondo del veicolo, i zaini ammassati in fretta. Un vocio confuso, ordini, risate e battute indistinte facevano da sottofondo, cullando i suoi ultimi minuti di dormiveglia. Era rassicurante, quasi piacevole sapere che qualcun altro andava a combattere e a inzuzzarsi tra le macerie di una città e il fango dei campi. Quella vita non faceva per lui. Le missioni sul confine, gli spostamenti, gli appostamenti, le battaglie, li lasciava volentieri alla massa indistinta dell'esercito. A lui spettavano gli incarichi più delicati, più puliti. Niente spari, niente combattimenti, niente sangue, solo indagini, sopralluoghi mirati, parole misurate e le realtà subito si incanalava in una direzione, la cieca. Obbedienza, l'unica via possibile. Siebelbauer non credeva al caso. Per lui ogni elemento occupava la posizione assegnatagli dal destino. La vita di tutti, ariani, ebrei, slavi, era già scritta, le parti assegnate. Non ci si poteva illudere del contrario. E in quel momento il compito di mettere ordine in quelle esistenze era affidato a lui. Sì, era l'emissario del destino, la sua incarnazione. Occorreva sempre un piccolo eroe umano che trasformasse in realtà le scelte del destino con poche abili mosse. Non si trattava di discuterle né di capirle, solo di metterle in pratica nel modo più rapido ed efficace. Questo piccolo eroe era lui, Karl Josef Siebelbauer, sottufficiale dell'SS, austriaco di nascita e tedesco di adozione. Niente di eccezionale, si era limitato a seguire le orme del padre, rassicurando se stesso e gli altri. Poi la grande decisione che lo aveva salvato dalla mediocrità, entrare nella polizia segreta tedesca, la famosa Gestapo. Le uniformi eleganti e indistruttibili, i saluti rigidi ai capi e sottoposti, il brillio della missione condivisa del futuro assicurato, del ruolo, dei viaggi. Le camicie nere lo avrebbero portato lontano, gli avrebbero fatto scoprire il mondo. Così gli avevano promesso e così era stato.
Così era stato inviato in Olanda, all'Aia. Lì si era divertito. Non immaginava che i tedeschi fossero così spassosi. L'avevano assegnato alla sicurezza interna, per la precisione alla sezione 4B4, diretta dal colonnello Adolf Eichmann, un tipo modesto, preciso, quasi invisibile. Si occupava di un settore di importanza capitale, la difesa della Germania e dei suoi territori, attraverso l'individuazione e il trasferimento degli ebrei. Li deportavano a est, in Polonia, e li impiegavano in lavori utili. Anche loro dovevano sostenere lo sforzo bellico della Grande Germania. Quelli che avevano tratto i maggiori vantaggi dalla ricchezza dell'Occidente, occupando posizioni di privilegio, contribuivano al benessere della società con il lavoro manuale. Avvocati, imprenditori, medici, possidenti, politici dovevano mettere da parte le maniere raffinate e togliersi le giacche per indossare scarpe grosse e sudare. sudare come tutti gli altri. Non che gli ebrei fossero tutti ricchi industriali, c'erano braccianti, operai, artigiani, ma Silberbauer non interessava. Il loro delitto più grande era quel che erano, una razza opportunista e maledetta. Terminata la missione all'Aia, lo avevano spedito ad Amsterdam. Silberbauer amava quella città sull'acqua. C'era tanto di quel lavoro da fare lì. La gente pensava di potersi occupare di qualunque cosa, non era affatto così. Ogni aspetto della vita pubblica e privata andava regolamentato. Il vento che soffiava dalla Germania imponeva un comportamento rigoroso, privo di dubbi. Prima o poi anche gli olandesi l'avrebbero imparato. Dopo aver chiuso l'ultimo bottone della giacca ed essersi infilato gli stivali lucidi, si sentì soddisfatto di sé e pronto ad affrontare la giornata. Vestito in quel modo, poteva andare ovunque, fare qualunque cosa. Era un uomo del Terzo Reich e tutto gli era lecito.
Con la bocca che ancora sapeva di caffè e carico di ottimismo, Karl Josef Silberbauer bussò alla porta il suo superiore, il tenente Julius Detmann, un uomo massiccio, maturo, con i capelli biondi rasati e un naso sottodimensionato. Anche senza essere ostile, non sorrideva mai. Sembrava piuttosto stanco e rassegnato. La sua voce suonava decisa e monocorde, come svuotata per sempre di ogni sentimento. Non si lasciava mai scappare una parola che esulasse dal lavoro. I suoi erano ordini e considerazioni pratiche, niente di più.
Karl Josef Silberbauer, buongiorno a Hitler!
Lo salutò Julius Detmann col braccio destro teso.
Buongiorno, signor tenente, a Hitler! Tonò il sottufficiale.
Stamane ho una missione per lei!
Agli ordini!
Abbiamo ricevuto una chiamata da un informatore, anzi da un'informatrice, è olandese e sembra attendibile. Ci sarebbe un gruppo di ebrei, 8, che sono sfuggiti a rastrellamenti, pare siano nascosti nel quartiere di Jordan, vicino alla Verstecht.
La chiesa protestante, si affrettò a commentare Karl Josef Silberbauer. Ci teneva a fargli sapere che conosceva bene la città.
Esattamente, la casa da perquisire si trova al numero 263 di Prinzengracht, nei locali della ditta G.S. Co. Producono spezie per alimenti e pectina. Ma questo non conta!
Tagliò corto Detmann.
Quegli 8 disobbediscono alle nostre direttive, li trovi e me li porti!
Certo, signor tenente, sarà fatto!
Ora sì che la sua giornata aveva un senso. La missione era allettante. 8 ebrei in una volta? Niente male.
E Silberbauer?
Sì, signor tenente!
Si porti 3 uomini della polizia di sicurezza.
Vanno bene Hans e Karl?
No, scelga degli olandesi. Intesi?
Sì, signore!
L'informatrice ha parlato di una porta nascosta da una libreria. Non dovrebbe essere difficile trovarla.
Silberbauer era fiero di quell'incarico, fiero della sua uniforme. Gli andava a pennello e si sentiva più importante. A volte, per missioni più delicate in cui doveva appostarsi, confondersi nella folla e pedinare, era essenziale avere un'aria ordinaria. Allora si metteva il suo completo grigio-blu, che sembrava fatto apposta per farlo scomparire. Gli sguardi lo attraversavano senza vederlo. Era divertente. Poi, al momento dell'arresto, assistere alla trasformazione. Stavolta gli ordini erano stati chiari. Era una missione ufficiale e lui doveva incarnare la potenza dell'autorità. Era contento di portarsi la pistola. Gli piacevano le armi, sottolineavano il valore di quel che diceva. In quel caso si trattava di un gioco da ragazzi. Bastava trovare una porta nascosta da una libreria. Quegli ebrei si credevano tanto furbi, tanto superiori, ma bastava poco a smascherarli. Una parolina accennata, una palpebra che trema, una esitazione, uno sguardo obliquo. Ed era fatta. Lui avrebbe saputo seguire quelle indicazioni segrete. Sapeva leggere nelle coscienze sporche. Era il suo mestiere.
Karl Josef Silberbauer pregustava le reazioni di panico davanti alla canna della pistola, poi la resa e l'obbedienza. Ridacchiò tra sé. Non aveva mai pensato di essere un personaggio così importante. Fissò il cielo azzurro come se fosse stato creato appositamente per lui. E perché no? Dopotutto. Poi si riscosse e affrettò il passo. Una porta nascosta lo aspettava.
There's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 Donna.
E abbiamo con noi al telefono l'autrice della Porta di Anne, di cui abbiamo appena ascoltato un estratto. Benvenuta al Polverone Magico, Guia Risari.
Grazie mille, grazie di questa intervista e benvenuti insomma in qualche modo a casa mia. Sono riuscita a vestirmi e a pettinarmi per voi, anche se siamo alla radio.
Ecco, la prima curiosità che ho sul romanzo è la seguente: che emozione forte le ha dato la lettura del diario di Anne Frank da spingerla a colmare i vuoti di quel testo, immaginando pensieri, sogni di tutti gli abitanti dell'alloggio segreto e anche dell'ufficiale tedesco che poi ha violato quel nascondiglio?
Allora, questo era proprio un, come dice lei, un vuoto all'interno della lunghissima bibliografia intorno a Anne Frank e anche a tutta la vita dei testimoni, alcuni sopravvissuti, altri quasi tutti, ahimè, no. E questo vuoto mi interessava colmarlo, in quanto era importante, secondo me, sottolineare la dimensione collettiva. Ovvero, anche in un genocidio non ci sono mai eroi o vittime uniche che possano in qualche modo sintetizzare e diventare dei miti. È tutta una questione di una responsabilità collettiva, e quindi bisognava far rivivere personaggio per personaggio delle voci e delle biografie reali. E quindi è stato un lungo, lunghissimo lavoro di ricerca storica, di immersione, entrare nella pelle di ognuno di questi personaggi, e soprattutto l'operazione più faticosa è stata entrare naturalmente nella pelle di chi ha materialmente eseguito gli ordini e quindi materialmente responsabile del genocidio di quelle 8 persone.
Nell'introduzione del libro sottolinea come le azioni terribili compiute dai singoli esecutori dello sterminio siano state pensate come esecuzione meccanica di semplici atti burocratici. Chi invece oggi si interroga su quegli atti non può che sollevare delle questioni morali. Lei, che si è laureata in filosofia morale, cosa risponde ai ragazzi che si interrogano sulla banalità del male?
Ai ragazzi non rispondo diversamente che agli adulti, ai bambini e a tutti i lettori. Per me non ci sono fasce di età. C'è una responsabilità, prima di essere politica, morale ed etica, davanti a ogni obbedienza cieca. Ed era per questo che, in qualche modo, anche rischiando una sorta di facile identificazione in quello che è un carnefice, bisognava parlare del male e bisognava entrare nella sua pelle e bisognava entrare nella pelle di ognuno. Quindi per me la filosofia morale è la base di ogni tipo di atto, non solo personale, ma anche collettivo e comunicativo. Quindi la mia scrittura è profondamente un atto morale che cerca di risvegliare le coscienze individuali prima di diventare collettive, e senza sperando che non diventi mai comunque una sorta di identificazione, diciamo, comunitaria. Ecco, uscire da un comunitarismo che potrebbe effettivamente diventare una risposta facile al razzismo e alle chiusure, per arrivare a una dimensione più collettiva nella quale però la coscienza individuale è sollecitata.
Ecco, poi
posso dire qual è la mia parte preferita?
Mi dica.
Se lei me la dice. La mia parte preferita in questo libro, così faticoso da scrivere, è a pagina 136.
ce lo vuole citare adesso? Non ho davanti la pagina 136.
Allora, dunque, la pagina 136 è una pagina molto importante per me, perché la pagina 136 è in qualche modo la reazione di un padre naturalmente consapevolissimo, tra l'altro l'unico a sopravvivere realmente, sì, a questo sterminio, quindi molto consapevole del fatto che c'era da continuare a vivere e anche a far finta di vivere. Di conseguenza questo padre, soprannominato Pimma,
sì,
utilizza una sorta di canzoncina cinese, un cinese inventato, ma che naturalmente suona cinese, e questo è l'importante. Era la canzoncina cinese di Pimma. Ogni tanto lei e Margosa la cantavano e finivano ridendo. Era irresistibile. Faceva così: io dividi do, dividi di iaia, caia, casco, dividi do, dividi di ci ci bo. E c'era pure il ritornello. Yang yang bo ta ta ti di yang di cha da di yang ta ti di ya.
Ecco, invece, a proposito del padre, mi è piaciuto molto un pensiero che lei attribuisce al pensiero di Otto Frank. Anna era una giunca, rapida, semplice e geniale. Poche assi affusolate e due vele irregolari le consentivano di scivolare a velocità folle sull'oceano. È così che lei ha visto Anne?
Allora, lei mi chiedeva appunto se... dunque, se questa è una visione, diciamo, obiettiva, e in nessun libro una visione è obiettiva, è il frutto di ricerche minuziose bibliografiche. Quindi io ho ricostruito, diciamo, l'ambiente psicologico e tutti i frammenti possibili e immaginabili di conversazione, in maniera tale da entrare completamente nella pelle di ogni personaggio. Ogni personaggio in realtà non è un personaggio, è una persona, quindi con i riferimenti storico-culturali dell'epoca, quindi da piccoli dettagli come le saponette fino ai vestiti, fino a questa graziosa imitazione di cinese che le citavo,
sì,
sono tutte ricerche bibliografiche minuziosissime che mi hanno preso, insomma, 2 anni di vita.
Accidenti.
Come ritmo, ma che ho notato e ho concentrato tutte insieme. In realtà, come anni di vita, me ne hanno preso molti di più, perché appunto reduce da filosofia morale ho cominciato a interessarmi,
certo,
di questa questione a
molto prima.
Molto prima, 19 anni.
Certo.
E il pezzo che per me era più importante ancora del ritornello, sempre a pagina 136, insisto, alla fine di questa canzoncina cinese che fa comunque ridere molto, c'è quello che è importante. Anche stavolta la canzoncina di Pim funzionò. Anna rise fino alle lacrime, ora che la spessa nebbia di tristezza si era dissipata. Lo vedeva anche lei. Sì, cambiare era possibile, e no, non c'era niente di male a riconoscere di aver sbagliato. Come diceva Pimma, le persone buone e quelle cattive hanno una cosa in comune: commettono tutte degli errori, ma le buone sanno riconoscerli, parlarne con gli altri, tranne una lezione.
Ecco,
136, questa è... questo è il libro, insomma.
Ecco, nell'ultimo minuto che abbiamo a disposizione le chiedo, questo libro le sta dando anche molte soddisfazioni con il premio Letteratura Ragazzi di 100, e come anche il viaggio di Lea, a cui dedicheremo poi una puntata più avanti, con la candidatura al premio Strega Ragazze e Ragazze. Le chiedevo, da scrittrice con all'attivo 25 romanzi, racconti, saggi, cosa significa ricevere premi letterari rispetto anche a un problema di fondo della difficoltà delle editorie, in cui ci sono pochi lettori forti e invece tanti che si avvicinano solo a letteratura spazzatura?
Allora, questa è appunto, grazie di questa domanda che è importantissima, questa è la mia responsabilità morale nel fare la scrittrice, cioè fare veramente e seriamente il mio lavoro e farlo bene, così tanto a fondo che quando arrivano i premi letterari arrivano dopo e sono un riconoscimento soprattutto da parte dei lettori, forti o deboli, non importa, ma dei lettori che si sono appassionati a dei temi importanti. Quindi Io, come dico spesso ai colleghi, anche colleghi scrittori, diciamo, facilitati in alcune cose da saloni, da tipo di vita, professori universitari, tipo meglio concentrare un lavoro e perline sapienziali in libri magnifici e andare avanti nel proprio lavoro, piuttosto che incentivare, aumentare una produzione che non vale nulla. E quindi i premi arrivano dopo, arrivano da critici che non ho mai conosciuto, ma avevo letto e che hanno ricevuto il mio libro, dalle biblioteche, dai lettori, forti o deboli non importa. Il pezzo che le ho citato di Anne, che forse è il più difficile da leggere anche foneticamente, è un pezzo che mi è stato segnalato da un lettore che adoro, e che un lettore che si chiama Simonic, vive a Trieste, Delio Simonic, è un lettore fortissimo.
Guardi, io la devo interrompere, mi dispiace da morire, la devo interrompere perché fra due minuti finiamo la trasmissione e dobbiamo chiuderla. Io la ringrazio tantissimo per il suo tempo, spero di avere ancora la possibilità di parlare con lei perché avevamo ancora altre domande da farle, magari gliele faremo anche a proposito del viaggio di Lea, che presenteremo magari una puntata più avanti. E intanto ricordo, la ringrazio e ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori il libro di oggi, che è La Porta di Anne, in libreria per Mondadori. Grazie infinite Guia Risari, la devo salutare.
Grazie a lei, grazie.
Arrivederci. Grazie, arrivederci.
E come sempre lasciamo gli ultimi minuti di trasmissione alle news della settimana su Bologna e dintorni. Jingle. Cominciamo con un annuncio della nostra associazione culturale Yucali. Mercoledì 15 febbraio parte ufficialmente un laboratorio per bambini dai 5-7 anni di teatro, canto, dire, fare, cantare, il gioco del teatro al circolo Mama di via San Felice 107 a Bologna dalle ore 17 alle 18. C'è ancora possibilità di iscriversi.
E per i ragazzi dai 16 anni in su e per gli adulti dal 15 febbraio un laboratorio di teatro con spettacolo finale sempre mercoledì alle 18:30, finale 20:30, tutti i mercoledì. Per iscriversi a entrambi i laboratori scrivere a info@yucali.it o chiamare il 333 4774 139. Vi aspettiamo.
E ora torniamo agli appuntamenti del weekend. Andiamo al cinema per la rassegna Schermi e Lavagne Cinema Club Bambini e Ragazzi all'Antoniano, via Guinizelli 3, sabato 11 febbraio alle ore 16 e domenica 12 febbraio alle ore 16 Animali Fantastici Dove Trovarli, un film di David Yates del 2016, coproduzione Inghilterra Stati Uniti, consigliato dagli 8 anni in poi. E ancora cinema sabato 11 febbraio per il Future Kids, proiezione di Long Way North alle ore 16 al cinema Galliera di via Matteotti 27, film di Rémy Chanchet, francese del 2015, vincitore del premio del pubblico del Festival di Annecy 2015, presentato in anteprima italiana Future Film Kids Festival dello scorso anno, tornato a richiesta, un grande racconto d'avventura.
Per la fretta non ne imbrocchiamo una oggi, andiamo a teatro, al Teatro Testoni Ragazzi, sabato 11, c'è cioè Square World alle ore 16:30, spettacolo per bambini dai 3 ai 6 anni, la storia sincera e commovente di un gruppo di tre amici che decidono di ridefinire le regole del mondo quadrato in cui vivono. Mentre domenica 12 febbraio è la volta di Anima Blu alle 16:30 al Teatro Testoni Ragazzi, spettacolo per i bambini, questo dai 6 ai 10 anni, centrato sui colori della pittura di Chagall.
E domenica 12 febbraio c'è lo spettacolo Rosa alle ore 16:30 al Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno, spettacolo per grandi bambini per la rassegna Teatro Arcobaleno, uno spettacolo che si muove sul filo della comicità portando una donna clown a rivelarsi in tutte le sue forme, energia maschile, semplice, concreta, energia femminile, sostenuta dall'arte del flamenco.
E ancora teatro, al Teatro Ridotto di via Marco Emilio Lepido 255 / via Lavino di Mezzo, domenica alle 16:30 c'è Bianca Nera nell'ambito della rassegna La Merenda Sospesa. Per le news di oggi è tutto, siamo in stra ritardo e vi salutiamo con questa cover di Should I Stay Should I Go di un gruppo olandese, per ricordarvi il nostro libro di oggi che è La Porta di Anne di Mondadori, scritto dalla nostra ospite Guglia Resari, che ancora salutiamo. Col polverone magico l'appuntamento per sabato prossimo alle 10.30 sempre sui 103.1 su Radio Città Fugico.
E vi ricordo che potete riascoltare questa puntata dal sito dell'Associazione Culturale Iucali, www.iucali.it, da giovedì dopo la diretta, cercando il menù Polverone Magico. Ciao da Maga Zebrina
e da Maga Rostina, ciao ciao.
Ondersteund met lichaamstaal.
Avete ascoltato Il Polverone Magico, scritto, diretto e condotto da Simona Sagone e Sara Gracci, consulenza musicale di Sonny Menegatti. Il Polverone Magico è a cura dell'Associazione Culturale Iucali, www.iucali.it.